Da Antonio Bolzani un cordiale buon pomeriggio e benvenuti alla consulenza. Oggi abbiamo nel nostro sommario un tema medico. Parleremo delle malattie infiammatorie dell'intestino e soprattutto del morbo di Crohn, che è caratterizzato, il morbo di Crohn, la malattia di Crohn, da un'infiammazione cronica dell'intestino che può colpire la parete di tutto il tratto gastrointestinale. Quindi cercheremo di capire con i nostri ospiti di cosa si tratta questo morbo di Crohn. Cercheremo anche di offrire quella che è una panoramica sulle malattie infiammatorie dell'intestino, che a quanto sembra sono sempre più frequenti. Allora, saluto subito la collega giornalista Maria Grazia Buletti, buongiorno. Benvenuta.
Grazie.
Maria Grazia, allora ne abbiamo parlato poco fa, prima della trasmissione, sei qui con noi perché effettivamente il fenomeno è un fenomeno importante. Il dubbio mio era, ma sono tante le malattie infiammatorie dell'intestino, e tu mi dici sì, sempre di più, e sempre di più le persone che hanno bisogno di informazioni.
Sì, lo confermo, naturalmente è un tema che purtroppo, ma bisogna essere coscienti, è ancora molto tabù. Ancora ai giorni nostri, quindi le persone che cominciano a soffrire di determinati disturbi gastrointestinali spesso e volentieri non vanno, diciamo, in tempo utile dal medico finché non stanno così male che poi la diagnosi di questo tipo di patologie arriva piuttosto tardi. E quindi il fatto di parlarne oggi, di sensibilizzare la popolazione su questo tipo di malattie è molto importante anche a livello preventivo.
Va detto che il microfono è aperto, va detto che ci sarà anche una serata, una conferenza sul tema organizzata dall'Associazione Crohn Colitis Schweiz.
Sarà una serata molto interessante, sarà il terzo anno che qui in Ticino l'associazione porta dei temi legati al tratto gastrointestinale e alle malattie infiammatorie intestinali. Sarà all'AC martedì 26, quindi la settimana prossima, 26 maggio, a partire dalle 18:30. Avremo dei relatori specialisti, avremo il dottor Francesco De Marco, che è uno psichiatra e ci parlerà dell'intestino che parla al cervello, perché poi il tema è incentrato questa volta proprio sull'asse intestino-cervello. Avremo un biologo molecolare, il dottor Castagnetti, che ci parlerà del microbiota, se ne parla tanto e quasi nessuno sa esattamente di cosa si tratta, e avremo il dottor Thomas Greuter, che è primario di gastroenterologia all'EOC, al Civico, e che ci parlerà dell'infiammazione proprio che concerne le malattie intestinali croniche.
Ecco, perché sulle malattie intestinali croniche c'è, non dico confusione o disinformazione, ma c'è poca informazione, poca anche magari richiesta di saperne di più presso i propri medici di famiglia, perché tutti noi abbiamo un medico di famiglia al quale dovremmo rivolgerci quando abbiamo un problema, in questo caso intestinale.
Ma io ho parlato...
Ci sono ancora dei tabù?
Sì, ho parlato a lungo con qualche paziente, perché chiaramente nel mio lavoro poi modero anche queste conferenze, quindi mi faccio portavoce di quello che le persone raccontano, e spesso e volentieri ci troviamo di fronte a storie di persone che faticano ad andare dal medico di famiglia quando cominciano questo tipo di sintomi. Spesso sono dei sintomi, ma questo lo potrà dire il gastroenterologo, comunque io ho sentito dai pazienti, sono dei sintomi anche non così espliciti, non si arriva subito a capire che davvero si sta male, bisogna rivolgersi al medico, e qualche volta riguardano molto, più che qualche volta, forse quasi sempre, riguardano molto il tratto dell'intestino, quindi parlare di feci anche al proprio medico oggi è ancora spesso un tabù.
Oggi è ancora un tabù. Allora, con noi c'è anche il presidente, poi entriamo negli aspetti più medici e più scientifici, però vorrei salutare il presidente dell'associazione Crohn Colite Svizzera, giusto? Si chiama così, che è Bruno Giardina, che
buongiorno.
È presidente di questa associazione. Buongiorno, benvenuto, che oggi compie non lei, ma l'associazione 40 anni.
Quest'anno 40 anni, sì.
Allora, voi sensibilizzate, voi promuovete molte attività, e mi diceva prima che c'è sempre un grande interesse, un numerosissimo pubblico che assiste alle vostre conferenze, c'è questo bisogno di, insomma, saperne di più.
Sì, c'è questo bisogno anche dopo 40 anni, anche oggi che ci sono tante informazioni su internet, però vediamo che le nostre serate che organizziamo in tutta la Svizzera sono sempre molto piene di persone che magari usa anche quella serata per avere le informazioni da un medico direttamente, non da qualche pagina internet.
E voi perché avete creato l'associazione?
Perché ero bambino ancora, però quando hanno creato questa associazione erano 15 persone che soffrivano di questa malattia nel 1986. Ancora non c'era né internet né tutti questi gruppi che ci sono oggi come lo siamo noi, e volevano trovare un posto dove parlare dei loro problemi tra di loro, con altre persone affette da queste malattie, e magari darsi qualche aiuto uno dall'altro. Così è nata questa associazione, e anche oggi, dopo 40 anni, con 3.000 membri, l'idea è sempre quella. Noi vogliamo che le persone trovano altre persone affette dalla stessa malattia che si possono aiutare l'una tra l'altro.
L'associazione è svizzera, quindi il tema riguarda ovviamente tutte le persone domiciliate in Svizzera. La vostra associazione ha le varie sezioni, suppongo, sì, a livello cantonale. E quindi, beh, diciamo che l'interesse non manca, per le vostre attività.
No.
Dottor Claudio Gaia, buongiorno e benvenuto anche a lei. Grazie per essere qui con noi oggi in consulenza. Beh, lei è specialista in gastroenterologia, quindi sa, insomma, quello che ci racconterà e quello che spiegherà al nostro pubblico, che ci può raggiungere al telefono. Ovviamente è una consulenza, quindi benvengano le vostre domande e le vostre anche perplessità o criticità allo 0848 030808, oppure i vostri messaggi via WhatsApp allo 076 321 1113. Allora, con lei parliamo delle malattie infiammatorie dell'intestino. In Svizzera, leggo, sono circa 25.000 persone, giusto?
Corretto.
Che convivono con una malattia infiammatoria cronica intestinale, tra cui la colite ulcerosa e il morbo di Crohn. Sono malattie ancora poco conosciute, a volte sottovalutate o confuse con altre patologie intestinali, che possono compromettere seriamente la qualità della vita. Allora, cerchiamo di capire le differenze fra le varie patologie intestinali.
Lei parlava di due malattie, la colite ulcerosa e il morbo di Crohn. Colite ulcerosa, come dice il nome, è una infiammazione che prevalentemente colpisce il colon, il grosso intestino, la parte finale dell'intestino. Il morbo di Crohn è anch'esso un'infiammazione, però che può colpire tutto l'intestino, si dice dalla bocca all'ano, con un'infiammazione d'altro tipo, non superficiale ma più profonda, per dirla in maniera un po' semplice.
E queste malattie sono malattie molto invalidanti?
Lo possono essere. La prima, diciamo, parola importante nella descrizione di queste malattie è che è un'infiammazione intestinale cronica, quindi è una malattia che dal momento che si presenta rimane per tutto il resto della vita, con diverse sfumature, diverse intensità. Quindi abbiamo a che fare con una malattia che ci occuperà per il resto della vita.
Senza possibilità che possa passare, che si possa guarire?
Lì dobbiamo metterci d'accordo, parliamo di guarigione sostanzialmente. Per queste malattie non si parla di guarigione ma di remissione, che vuol dire la malattia, con diversi accorgimenti anche medicamentosi, è silente, non si manifesta, non si vede, però diciamo questo non vuol dire che bisogna smettere col trattamento, perché la malattia può riapparire.
Allora, abbiamo detto la malattia di Crohn, che è caratterizzata da un'infiammazione cronica dell'intestino che può colpire la parete di tutto, giusto, il tratto gastrointestinale. Quindi questa infiammazione cronica dell'intestino può prendere tutto il tratto gastrointestinale, dalla bocca all'ano. Poi però c'è anche, o ci sono anche, le ulcere intestinali, le cosiddette, l'abbiamo detto prima, la colite ulcerosa. La differenza
è una questione un po' di definizione. La colite ulcerosa provoca delle ferite piuttosto superficiali all'interno. Dovete immaginarvi come una escoriazione, un ginocchio sbucciato dopo una caduta in bici.
Questa è la colite.
Mentre quando si parla di ulcere si intende sbucciature più profonde, se mi passa il termine. Vuol dire delle ferite profonde che vanno a colpire tutto lo spessore della parete dell'intestino. Questo è il morbo di Crohn.
Quindi prima, diciamo, il primo grado di urgenza o di problema è la colite, poi la colite ulcerosa. Colite semplice, poi colite ulcerosa, che sarebbe il morbo di Crohn.
Sono due entità distinte.
Distinte.
Abbiamo la colite ulcerosa da un lato, con infiammazione del colon e lesioni superficiali.
Superficiali però.
Esatto.
Quindi un po' meno grave.
Non necessariamente, purtroppo.
Ah, non necessariamente.
Perché ci sono due aspetti, la profondità e anche la estensione a livello di una parte dell'organo, il colon, o di tutto il colon. Quindi diciamo l'estensione può compensare la superficialità, se vogliamo, in una qualche maniera.
Quindi le mettiamo alla pari?
Sono diverse.
Sono diverse.
Sono diverse.
La colite ulcerosa o le coliti, giusto? Ulcerose.
Diciamo viene definita la colite ulcerosa.
Come... La colite ulcerosa e il morbo di Crohn,
esatto.
La malattia di Crohn. Allora, vediamo le cause della malattia di Crohn.
Non si sanno.
Sconosciute.
Allora, è un po' sintetica la mia risposta, ma sostanzialmente si tratta della verità. Sono malattie cosiddette idiopatiche, vuol dire una bella parola per dire che non sappiamo fino in fondo qual è la causa di questa malattia. Ci sono naturalmente tante ipotesi, delle ipotesi razziali addirittura, delle ipotesi di diciamo sostanze nell'alimentazione che possono favorire una predisposizione genetica, però proprio la causa ultima non si conosce, ma probabilmente non esiste. C'è probabilmente un concatenarsi di situazioni che poi portano i soggetti predisposti ad avere e manifestare questa malattia.
Così anche per la colite ulcerosa?
Il discorso vale per entrambe.
Per entrambe. Ma tra le due cosa è meglio non avere?
È un po' come i bambini, come dicevano, preferisci una martellata su un dito piccolo o sul pollice? È difficile dire.
È difficile dire se è più grave uno o più grave l'altra, o più invalidante uno o più invalidante l'altra malattia.
Possono essere invalidanti entrambi.
Entrambe.
Ci sono comunque tanti pazienti che stanno bene, fanno una vita normale con il supporto e l'appoggio, diciamo, medico adeguato.
Però è difficile dire è più grave una rispetto all'altra.
È difficile dire, sì.
Oggi però parliamo essenzialmente del morbo di Crohn, giusto? Anche perché abbiamo il presidente dell'associazione, direi che stiamo lì, Maria Grazia Buletti.
Ma diciamo, si chiama...
Per far capire al pubblico, certo. Perché è vero che stiamo parlando delle malattie infiammatorie dell'intestino, poi però è vero che entriamo un po' nello specifico.
Allora, nello specifico, come diceva il dottor Gaia, mi riallaccio al professionista.
Sì.
L'associazione si chiama Crohn Colite Svizzera,
sì.
Ma in realtà poi sotto questo cappello ci sono entrambe queste due patologie che sono equivalenti, nel senso che sono delle patologie che devono essere seguite in un certo modo, c'è questa cronicizzazione e questo andamento un pochino di alti e bassi.
Alti e bassi. Dottor Gaia, facciamo un passo indietro. Il nostro intestino lo si può proteggere?
Certo.
Con una sana vita e soprattutto con una sana alimentazione? Come si fa a proteggere l'intestino?
Ma diciamo, si sta studiando molto questo anche un po' per le nuove scoperte che vengono fatte. Cioè l'alimentazione sana, qui a definirla nel dettaglio, io chiudo gli occhi, mi vedo la piramide davanti con la base verde e il rosso in cima e il grasso molto poco. Quindi un'alimentazione di base sana che viene anche definita come alimentazione, diciamo, non pro-infiammatorio, cioè di non assumere sostanze che si sa o si suppone che possano essere degli iniziatori di un'infiammazione, soprattutto in soggetti sensibili.
A soffrirne sono più le donne o più gli uomini?
Entrambi.
L'età media in cui si comincia o si può cominciare ad avere un problema di malattia intestinale infiammatoria?
Ma classicamente eravamo abituati a vedere due picchi di frequenza, uno nel giovane paziente, il ventenne, e poi un secondo picco tra i 60 e i 70. Adesso vediamo sempre di più delle manifestazioni tardive.
Cioè tardive, anche in tarda età?
Anche in tarda età.
E la diagnosi, come si scopre che c'è questa malattia?
Si parte dal sintomo del paziente, può essere una diarrea sanguinolenta nel caso più crasso, e poi c'è di solito un esame endoscopico che permette di identificare l'infiammazione.
Sempre si arriva all'esame endoscopico?
È centrale, sì.
È fondamentale. E quindi ci sono varie, insomma, maniere per arrivare a scoprire, a determinare con esattezza poi di cosa si tratta.
Diciamo che guida è sempre la sintomatologia del paziente, che possono essere un po' diverse, e ci può essere una linea diritta che porta alla diagnosi, oppure un po' più contorta quando i sintomi sono più difficili da decodificare.
Per quanto riguarda i trattamenti?
Ma diciamo ci sono stati negli ultimi 20 anni, forse negli ultimi 10 anni, dei passi avanti giganteschi per quanto concerne la terapia con medicamenti, parlo di questo, dei medicamenti chiamati tra l'altro anche biologici, ma non solo, che hanno portato a una specie di rivoluzione nel trattamento delle malattie.
E questi medicamenti cosa sono?
Sono delle sostanze che interferiscono in quello che sono i meccanismi infiammatori, questa quella che viene chiamata la cascata infiammatoria, che è stata via più compresa nello studio di queste malattie, e hanno un effetto molto potente nel controllo dei sintomi, ma anche nella guarigione delle lesioni che infiammatorie che vedevamo nell'intestino.
Ci sono anche gli antibiotici intestinali.
Diciamo, l'antibiotico è forse uno dei primi medicamenti che è stato impiegato nella terapia delle malattie infiammatorie e aveva il suo posto e ha tuttora il suo posto.
Poi si può anche eventualmente intervenire con la chirurgia.
Esatto, la chirurgia è un pilastro nel trattamento, comunque è una delle armi che abbiamo a disposizione.
Se i farmaci non hanno effetto.
Sì, diciamo, combinati ai farmaci.
O combinati ai farmaci, qualora non avessero magari un grande spazio terapeutico. Lei fa anche chirurgia, sì?
No.
Non si occupa di chirurgia intestinale. Poi leggo che ci sono anche dei farmaci sperimentali che possono avere vari meccanismi d'azione che solo centri d'eccellenza selezionati possono somministrare nell'ambito di studi clinici.
Allora, io sono un gastroenterologo al fronte, quindi io utilizzo le cose che sono state, diciamo,
già sperimentate
per, in una qualche maniera, per mia fortuna. Però sicuramente ci sono dei centri che utilizzano i medicamenti di fase 2, dove ci sono i primi trial clinici con prove sul paziente. Esatto.
E quanto possono essere utili i rimedi naturali?
Allora, si parla diciamo, io vedo con i miei pazienti che alcuni rispondono molto bene a degli approcci complementari.
Sì.
Molto individuale, direi.
Allora, c'è un'ascoltatrice che ci dice che soffre di RLS. Che sarebbe? Non lo so, ci scrive: soffro di RLS da anni, sono in cura da uno specialista con un farmaco risolto, ho avuto disbiosi intestinale. Curata con 6 mesi di dieta integratori, seguita da una nutrizionista. Pochi giorni fa leggo che da studi recenti si ipotizza che la RLS è collegata al microbiota. Allora, R maiuscolo, L maiuscolo, S maiuscolo.
Mi scusi il mio sguardo perplesso, ma...
Ma anch'io non so di cosa si tratta. Allora, cara Lorenza che ci scrive... Ci spieghi meglio soprattutto per quanto riguarda le consulenze mediche? Io credo che forse più dei messaggi, che spesso possono essere fonte anche di magari malinteso o di non chiarezza e non sufficienti, diciamo così, caratteri informativi, è meglio che ci telefonate, ci chiamate. Abbiamo assolutamente la possibilità di interagire con il nostro gastroenterologo che è il dottor Claudio Gaia, quindi 0848 030808. Avete la possibilità di chiamarci, quindi la possibilità di avere un primo, diciamo, riscontro, una prima diagnosi, un primo parere medico. Poi con noi c'è sempre anche il presidente dell'associazione, che è il signor Bruno Giardina. Ha sentito allora, a parte che lei lo sa già, c'è parecchio, insomma.
Sì, c'è parecchio, sì, infatti. Dico anche che i 25.000 forse sono pochi, saranno molti di più in Svizzera. Anche.
Quindi il numero è basso.
Direi che sicuro è la base, però noi pensiamo che sono molti di più, sì.
Al di là degli aspetti di evidenze scientifiche, di carattere medico della malattia, Maria Grazia Buletti, oggi spesso le patologie sono associate alla mente, alla testa. Allora, andiamo un po' nel campo delle malattie infiammatorie legate agli aspetti più mentali, alla salute mentale.
Allora, innanzitutto dobbiamo dire che i modi di dire sulla pancia hanno una base reale, no? Espressioni come ho lo stomaco chiuso, me la sento nella pancia, riflettono dei meccanismi biologici che sono reali, non sono solo metafore, no? Perché l'intestino e il cervello, oggi è provato, comunicano continuamente. In realtà questo microbiota, che sono i batteri intestinali, influenza davvero il cervello, quindi non è solo né una metafora né una credenza, perché producono delle sostanze che possono modificare l'umore, l'attenzione, la memoria, il benessere psicologico. Parlando con un paziente che ha una malattia infiammatoria intestinale, è stato molto emblematico quello che lui mi ha raccontato del suo percorso, infarcendolo di frasi. La prima, ecco, i primi sintomi intestinali comparvero in un periodo di forte stress lavorativo, fino ad arrivare a dirmi l'intestino condizionava completamente la mia mente, e terminare dicendo la testa fa tanto, se la testa va giù anche il fisico va giù, e ha concluso dicendo il miglioramento fisico ha portato anche a un miglior equilibrio psicologico. Io ho parlato col dottor Francesco De Marco, che è psichiatra e psicoterapeuta, che sarà nostro relatore, e lui mi ha proprio confermato questa comunicazione continua attraverso nervi, ormoni, sistema immunitario e microbiota tra intestino e cervello. Quindi lo stress, mi ha detto, può influenzare sicuramente subito l'intestino, ma anche l'intestino infiammato può incidere, appunto, come dicevamo, su umore, sonno, lucidità mentale. Quindi questo microbiota, questi batteri intestinali che partecipano alla produzione, per esempio, di serotonina, di dopamina, che sono questi mezzi che ci influenzano direttamente il cervello, è direttamente legata poi alla mente. Quindi intestino e cervello sono legati tra
anche
loro.
Perché c'è chi dice, qualcuno ce lo ricorda anche nei messaggi, che l'intestino è il nostro secondo cervello.
È il nostro secondo cervello, anche se lo psichiatra sottolinea che non è pensante.
Non è pensante, però è un cervello,
però
anche
è un cervello
lui
biologico,
che subisce sicuramente anche tutto quello che è, insomma, riguarda la nostra vita, quindi lo stress.
Certo.
Il fatto di vivere magari una vita che ha anche delle controindicazioni per quanto riguarda la nostra salute. Al di là dello stress, però, dottor Gaia, fattori ereditari che possono portare al morbo di Crohn, una cattiva alimentazione?
Diciamo, fattori ereditari sono conosciuti, c'è una certa familiarità, anche se non è una malattia ereditaria nel vero senso del termine, ma diciamo la familiarità sicuramente gioca un ruolo. Se parlavamo di alimentazione, è chiaro che l'alimentazione con famosi
alcol, fumo anche.
Allora, sono due cose da scindere. L'alcol non è rilevante al di fuori della tossicità, sì, che siamo abituati, sì, a conoscere. Il fumo, questo è un grossissimo elemento che ci dà anche parecchio da fare, soprattutto in maniera molto interessante, con un influsso diciamo bidirezionale sulle due malattie. Ha un certo effetto addirittura protettivo sulla colite ulcerosa.
Protettivo.
Poi le svelerò il perché con un piccolo segreto. E invece l'effetto assolutamente opposto sul morbo di Crohn, dove è praticamente considerato un veleno puro.
Mentre l'alimentazione, stava dicendo?
Abbiamo adesso quello che è un po' una novità del momento, sono i cibi processati, che tendiamo a mangiare sempre più e contengono tutta una serie di sostanze, soprattutto gli emulsificanti.
I conservanti anche,
emulsificanti più, sì, che altro, che diciamo hanno un effetto negativo su questa barriera che, sì, abbiamo a livello dell'intestino, rendendola più permeabile e scatenando tutta una catena di processi infiammatori.
Perché la barriera che abbiamo nell'intestino è una barriera protettrice.
Certo,
sì,
è una barriera fatta di tante cose, di un po' di cellule, ma soprattutto di muco. È un cerotto, io me lo immagino come un cerotto che protegge.
E che con l'età può un po' sfilacciarsi.
Allora, non le so rispondere. Quello che le so rispondere è che queste sostanze di cui parlavo, che tendiamo a mangiare, sì, sempre più, possono rovinare questo filo.
Eh beh, è chiaro, con cibi rielaborati, processati. E questo, esatto. Maria Grazia, ne parliamo spesso nelle,
sì,
nostre trasmissioni.
Certamente.
E ovviamente anche tu a livello di articoli, di approfondimenti, di divulgazione.
Beh, questo
è sempre più un tema che è correlato a...
È correlato alla
a
prevenzione.
Diverse patologie e alla prevenzione. Soprattutto pensiamo ai bambini.
E al prendersi cura di se stessi, propria salute, prima ancora di ammalarsi. E i bambini chiaramente sono il primo anello.
Sì. E questo assolutamente sì, è uno dei temi di più grande attualità degli ultimi anni, anche perché si dice spesso oggi, per magari questioni di fretta, di tempo, si va sul cibo elaborato, come si chiamano? Processati. Cibi,
sì,
processati, questa è l'esatta definizione. Lorenza è la signora della RLS, adesso capiremo Lorenza cos'è la RLS, ci sveli. Buongiorno Lorenza.
Che siamo in tanti, buongiorno, a soffrire di questa cosa che sarebbe poi semplicemente la sindrome delle gambe senza riposo. Io sono in cura del dottor Manconi, lì al Civico a Lugano, mi sono decisa dopo tantissimi anni. Appunto, io mi chiedevo, perché ho letto due giorni fa che c'è una correlazione, che degli studi stanno appunto,
sì,
con il microbiota, no? E questo me lo chiedevo già anche io, perché ho sofferto di disbiosi, che ho curato 3 anni fa facendo 6 mesi di dieta da una nutrizionista con anche integratori e proprio sono guarita completamente. Ciò che devo dire la verità, anche con la medicina non tradizionale nessuno ha mai riuscito a risolvere. E poi appunto curando l'alimentazione ho proprio fatto sacrificio 6 mesi, però adesso sono 4 anni che mangio tutto e sto benissimo. E volevo sapere se magari i medici che sono nella trasmissione possono confermare questa cosa, che può esserci una correlazione.
Sì, sentiamo allora il dottor Gaia, è lui lo specialista in gastroenterologia. Ricordo poi gli altri ospiti che sono Bruno Giardina, presidente dell'associazione Crohn Colite Svizzera, che è con noi, che assiste, che ascolta attentamente, poi la collega giornalista e divulgatrice scientifica Maria Grazia Buletti. Allora, la domanda è interessante dalla nostra Lorenza. Dottor Gaia.
La domanda è molto interessante, forse specifico che io sono gastroenterologo, non neurologo, quindi mi occupo meno di questa problematica che mi è meno familiare. E questa associazione per me è nuova, lo ammetto, ma non mi sorprende.
Sì.
Perché se immagino che effetti o interazioni esistono tra l'intestino e il cervello, posso ben immaginarsi che a livello muscolare ci sia la stessa cosa. Però non riesco a darle una ricetta
per adesso
poter intervenire direttamente nel suo caso specifico.
Però la domanda di Lorenza, la sua considerazione e quello che mi ha risposto lei effettivamente mi fa dire che sempre più la medicina è collegata. Cioè le varie specialità oggi hanno sempre delle maggiori, diciamo...
Addirittura, se posso permettermi un'osservazione, i microbiomi sono decine nel nostro organismo.
Esattamente.
Abbiamo quello della pelle in diverse...
Delle maggiori relazioni, ecco, esatto. dei maggiori collegamenti, Maria Grazia.
Sì,
sempre più interessante questa telefonata.
E alla signora però possiamo dire una cosa, che nella serata... conferenza che avremo all'ACI il 26 di maggio, ci sarà proprio il dottor Andrea Castagnetti, che è un biologo molecolare, che parlerà del microbiota e dell'equilibrio invisibile della salute, quindi anche di questi collegamenti.
Sì. Quindi Lorenza sa cosa fare il 26,
ecco,
mi raccomando. L'ACI di Lugano alle? Sì. L'abbiamo già
alle
detto
18:30
prima.
E bisognerebbe iscriversi se lei entra nel sito dell'associazione. Sì. www.cron-colitis.ch trova tutte le indicazioni.
Okay. Gratis?
Ok,
sì, l'entrata è
bene,
gratis.
Bene, bene, ha fatto bene Maria Grazia Buletti a ricordare. Allora
sì,
c'è anche... Sì, grazie mille. Volevi aggiungere qualcosa?
Bene,
va bene
lei,
così.
Signora.
Grazie Lorenza. Rita, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Io volevo porre il mio problema. Io soffro da un po' di anni da diverticolosi. E la dottoressa Quattropani, ho già fatto parecchie colonoscopie, mi ha dato una dieta, cioè non devo mangiare certe cose, pomodori con i semi, tutte quelle cose lì perché possono infiammare. È un problema perché non soffro di intestino, però improvvisamente mi esplode e sono dei dolori, vi dico la verità, insopportabili.
Sì, molto
e quando
fastidioso.
Poi c'è anche febbre, allora a questo punto devo andare alla dottoressa e mi dà l'antibiotico. È una cosa che proprio non puoi prevederla, magari stai bene e improvvisamente esplode con questi dolori, una cosa fortissima.
Volevo ci credo.
Sapere sì. Se la dieta serve o non serve.
Allora, dottor Gaia, la risposta alla nostra ascoltatrice.
Allora, abbiamo un po' cambiato capitolo, adesso non siamo più nell'ambito delle malattie infiammatorie dell'intestino, ma dei problemi legati alla presenza di diverticoli,
sì.
Che possono semplicemente esserci, come nella grandissima maggioranza dei casi, è una situazione frequente, sopra i 50 anni, 60 anni li vedo quasi non in paziente che faccia una colonoscopia a diversi gradi, che però in alcuni si possono infiammare, quindi la signora parla di febbre e dolori, un quadro che necessita normalmente di un trattamento antibiotico. Le diete, allora lì ci sono alcune leggende metropolitane, riguardano i semi, nel senso che lì, diciamo, l'idea è che questi semi entrino nei diverticoli e possono in qualche maniera provocare o scatenare l'infiammazione. Allora, alcuni ci credono, altri un po' meno, io credo poco a questo. Quindi non propugno diete dove bisogna togliere assolutamente qualsiasi seme dall'alimentazione, ma offro o consiglio un trattamento a base di fibre. Fibre dall'alimentazione o anche fibre processate.
Sì. A posto, Rita?
Grazie.
Grazie, buona giornata,
grazie,
auguri.
Mille. Altrettanto, grazie.
Buona giornata, buongiorno. Allora, qualcuno scrive un caro saluto al dottor Gaia, che oltre a essere un ottimo specialista, è anche una persona eccezionale. E beh, è Fulvio, quindi sia ottimo specialista, adesso va a casa tranquillo, insomma, e sereno, è anche una persona eccezionale. Un'ascoltatrice ha problemi al colon, e adesso le leggo, dottore, il messaggio. Da circa 2 mesi ho un dolore sul lato sinistro della pancia, per intenderci dove si trova il colon, giusto? Ci siamo?
Lato sinistro. Anche da lì. Passa anche da lì.
Passa anche da lì. Ho curato con pastiglie probiotiche, ma il dolore non va via del tutto. Ci sono giorni che fa male, sempre il lato sinistro e la schiena, la parte bassa della schiena. Ho fatto una colonoscopia ad agosto del 2024, tutto bene. Ma non c'è un esame meno invasivo?
Sì, esistono esami meno invasivi. Il meno invasivo di tutti è l'ispezione clinica della pancia, visitare il paziente come si faceva una volta e come sarebbe meglio riprendere a rifare di più.
In che senso visitarlo?
Mettere il paziente sul lettino e palpare la pancia.
Ah, e da lì si può capire?
Diverse cose.
Lo stato anche di salute del colon, le condizioni del colon.
Diciamo, si può avere un'idea iniziale di a cosa siamo confrontati. Sì, sì. Se vogliamo fare qualcosa di meno invasivo della colonoscopia, che chiaramente funziona benissimo ma è un esame invasivo, c'è la sonografia, che si sta facendo sempre di più. La sonografia è tipo quella in gravidanza sostanzialmente, quindi con una sonda che viene appoggiata sulla pancia con del gel, e si riesce a vedere la parete intestinale molto più spesso di quello che si credeva alcuni anni fa. Quindi un esame semplice ma che può dare tantissime informazioni.
Ecco, ma il paziente o la paziente che viene nel suo studio e dice: io ho problemi intestinali, mi fa male la pancia e ho il colon un po' irritato, lei cosa fa subito? Come si svolge la visita concretamente?
L'inizio è sempre l'anamnesi, quindi il colloquio approfondito col paziente per definire al meglio la direzione che prenderemo e gli esami che saranno necessari. O
quindi
meno,
fa molte domande.
Le riempio di domande, sì.
Sì. E poi?
E poi ne scaturisce un'ipotesi.
Sì, di lavoro.
Un'ipotesi
una
di lavoro,
strada, diciamo, strada, da percorrere.
E su questa strada decido poi qual è l'esame migliore per poter dare la risposta, che può essere un esame di laboratorio, una sonografia dell'intestino oppure anche la colonoscopia, ad esempio.
Oppure anche palpare la pancia, insomma.
Questo è l'inizio sempre.
Palpare si dice, palpare, giusto? Sì, è il verbo giusto. 0848030808, c'è molto interesse riguardo al tema delle malattie infiammatorie dell'intestino, argomento che proponiamo oggi nella consulenza. C'è Bernardetta. Buongiorno, Bernardetta.
Buongiorno. Senta, io volevo dire, io ho per anni ho avuto problemi di intestino, dei dolori fortissimi, ho fatto la colonoscopia, non dico da chi, io così per anni e così. Dopo mi sono messa, mi ha fatto un osteopata, così mi ha fatto la cura, una dieta tremenda che ho fatto anche troppo rigorosa, senza lievito, neanche il caffè, neanche decaffeinato, senza zuccheri, senza pane col lievito, tutto il lievito via, no? E poi niente vino, tutte queste bevande così. Io ho mangiato solo ceci, legumi e tutte queste cose, fibre, no? Il kefir, ecco, l'unica cosa che io prendevo, il kefir. Però niente zuccheri, via tutti i zuccheri via. Prendevo il caffè di cicoria o se no quell'altro di orzo, così. Praticamente io ho fatto un mese di una dieta rigorosissima, mi sono proprio pulita tutto, io non ho mai più avuto problemi all'intestino. Questa è una dieta che mi ha fatto, io non ci credevo neanche all'inizio. Avevo sempre
una dieta veramente molto molto restrittiva.
Sì, sì, sì.
E ma adesso?
Drastica, drastica. Io adesso sto benissimo.
Ma mi interessa sapere cosa mangia e cosa beve.
No, io dopo ho fatto solo per un mese, dopo sono ritornata alle cose normali.
Ah, ecco. Sì, sono bene, bene.
Ma che patate, via le patate.
Ero preoccupato per lei. Ah, bene, bene. Che ha ritrovato una dieta normale. Dico, ero preoccupato perché...
Sì. No. Comunque devo dire che favolosa.
Un mese di, diciamo, break, di pausa.
Sì, anche l'insalata, via tutto l'insalata anche, l'insalata via, solo verdura cotte e basta, sì sì.
È stata dura?
Ho fatto un mese veramente, cioè...
Ma è stata dura in quel mese?
È dura, sì, anche niente roba gasata.
Zero?
Sì, è stata dura, ma dopo sono stata da Dio, dopo non ho mai più avuto questi problemi.
E la sento bella carica.
Sì, sì, non sono mai più andata da nessuna gastroenterologa, più da nessuno.
Basta, non ha più visto i medici, quindi ci ha fatto risparmiare un po' di costi della salute. Brava Bernardetta, grazie.
Prego.
In gamba, stia bene, buona giornata. Allora, queste pause di un mese, dottor gastroenterologo Gaia, fanno bene? Dove si rinuncia a tutto, o a quasi tutto?
Difficile rispondere, io sono prima di tutto contento che quello che ha fatto la
guarita.
Signora ha avuto un effetto.
Però non mangio per un mese tutto quello che può farmi male.
Ma qui apriamo un capitolo interessante.
Anche perché entriamo nel campo della prevenzione.
Apriamo un capitolo interessante che è quello del digiuno.
Esatto, e mi interessa.
Anche a me, diciamo, non credo ci siano degli studi che lo valutino a livello del colon, ma in generale, cioè Veronese ha scritto un bellissimo libro, La dieta del digiuno, e lui fa un digiuno intermittente, lì addirittura ci sono dei dati che confermano per pazienti oncologici, sottolineo oncologici, che ha un effetto addirittura sulla ripresa dei globuli bianchi sotto certe terapie, quindi c'è un potenziale lì probabilmente.
Ecco, però per chi ha delle malattie infiammatorie intestinali, lei è già arrivato a dire al paziente per un mese adesso veramente via quasi tutto?
No, non l'ho mai fatto. Allora, esiste questa...
La signora ha detto, però mi sono ripresa.
Sì, sì, ma è vero. Adesso io parlo delle malattie infiammatorie, cioè... che probabilmente la signora non ha, se ho capito bene. Non lo so. Ma esiste la dieta alimentare o la dieta da astronauta, senza, con zero fibre, solo liquidi, che viene fatta e ha un suo funzionamento, soprattutto nell'ambito pediatrico.
Sì.
Quindi qui ha un influsso. Negli adulti ho avuto un paziente solo che l'ha fatta, perché è una cosa molto... pesante da fare.
Certo, assolutamente, devi essere anche poi regolare, Maria Grazia.
Sì, certamente, e io pensavo una cosa, però proprio sulla base di questo discorso e sulla base del fatto che per la signora ha funzionato e siamo molto contenti per lei, alla base ci sta che siamo degli individui e che non dobbiamo dimenticare che ciascuno di noi, anche una stessa patologia, la vive in modo diverso e la sente in modo diverso, il proprio corpo reagisce in modo diverso. E quindi secondo me bisogna sempre stare molto attenti e prudenti nel generalizzare,
sì, nel dire,
su queste cose, esatto,
allora,
ma rifarsi al proprio medico.
Sì,
e
sì.
Qui mi verrebbe da dire, prima parlavamo dell'intestino che comunica col cervello, e voglio azzardare, anche il cervello ha un grande impatto sull'intestino, quindi è veramente individuale.
Sì, è individuale. La signora ha detto, per me è andata bene, ho rinunciato per un mese a tutto o quasi e sto bene. Nelly, buongiorno, benvenuta anche a lei, grazie per partecipare alla consulenza.
Che io soffro di diverticoli ogni tanto.
Signora, la sento male, io non so da dove ci sta parlando.
Un nodo alla gola. Scusate. E confermo che io mangio di tutto, fragole, noci, nocciole, tutti i semi così, correntemente. E ogni tanto mi si infiamma l'intestino, appunto questi famosi dolori alla pancia. Cosa faccio? 3 giorni di digiuno, solo tisana a base di malva e un po' di miele per avere un po' di energia. E poi vado benissimo. Perché le prime volte andavo dal medico, antibiotico e poi colonoscopia. Adesso quando sento questa cosa mi curo in questo modo. Pronto?
Sì, sì, no, la stavo ascoltando. Quindi niente medico, neanche lei, basta.
Cerco di evitarlo.
Niente farmaci.
Poi, se, un po' di propoli che è antibiotico.
Sì. Dottor Gaia, prego.
Ma la signora dice una cosa molto interessante che è stata ben documentata negli ultimi anni. Si è scoperto che diversi attacchi di diverticolite, cioè infiammazione dei diverticoli, invece di essere trattati come classicamente si faceva con un antibiotico o due, possono essere trattati in maniera altrettanto efficace in maniera conservativa, con un digiuno, per esempio, come ha fatto la signora.
Allora, signora Nelly, quindi ha trovato il suo rimedio?
Ho trovato il mio rimedio, sì.
Bene.
Ma anche per altre cose vedo di trovarmi il mio rimedio.
Bene. Grazie. Grazie mille, buona giornata, grazie. Vediamo, dottor Gaia, cosa non si deve mangiare con il morbo di Crohn.
Ma come le dicevo, soprattutto gli alimenti processati, come dicevamo, sarebbe meglio evitarli. Quello che più che altro bisogna stare attenti è di mangiare a sufficienza, quindi di avere un apporto calorico adeguato.
Frutta e verdura
è un po' un campo a sé, magari mi può aiutare Bruno che mi siede qui accanto. Sono tutti alimenti che restano nel colon, soprattutto a lungo, possono essere elaborati dal microbioma, quindi la tollerabilità tante volte è un po' così.
Dire zuccheri, alcune frutte poi sono anche...
Pensavo soprattutto alle fibre, quindi alle fibre. Più che agli zuccheri.
Sì, forse posso dare come esempio se... Noi come associazione organizziamo una serata che andiamo a mangiare con 20 persone, ci abbiamo 20 menù diversi, perché l'alimentazione proprio è molto, molto differente da paziente a paziente. Io mangio questo e mi fa bene, l'altro magari la frutta non la mangia proprio. Poi c'è la verdura, per esempio, alcune mangiano molta verdura e gli fa bene, gli altri non gli va bene. È molto, molto differente da paziente a paziente.
La prevenzione, poi abbiamo detto, evitare lo stress, lo sport, quello fa sempre bene, uno screening regolare anche delle diagnosi precoci.
Qui il tema dello screening riguarda soprattutto
la colonoscopia,
ma non tanto nel contesto di una malattia infiammatoria, più che altro per la popolazione generale. Nelle malattie infiammatorie, chi ha una colite di una certa durata, più di 10 anni, 16, allora ha bisogno di uno screening, questo sì.
Leggevo che la diarrea frequente può rendere meno efficaci contraccettivi orali come la pillola, è vero?
Si dice sì, è possibile.
E quindi, insomma, ci sono anche delle cose da sapere, ecco.
Certo, assolutamente.
E poi il supporto psicologico, Maria Grazia. Qui torniamo ancora alla testa, al fatto di farsi aiutare da qualcuno che ti può anche accompagnare.
Infatti questo è quello che poi nel percorso di pazienti che hanno questo tipo di disturbo è consigliato, no? Insieme all'alimentazione sana, che poi per ciascuno diventa individuale, insieme all'attività fisica, no? Regolarità nelle abitudini che aiutano a proteggere sia questo tipo di patologia, sia l'asse intestino-cervello, proprio perché si parla del cervello, è molto utile avere un supporto di tipo psicologico, sì. Certo, che aiuti a gestire anche semplicemente lo stress, per esempio.
Milena ci scrive, vi ringrazia, ci dice che lei adora i pomodori, è veramente ghiotta, fanno male al colon i pomodori?
Assolutamente no.
Quindi va avanti a mangiare pomodori tranquillamente.
Sì, assolutamente, non necessariamente. Come diceva Bruno...
Il caffè ha un effetto, ci scrive Nadia, sullo stomaco e sull'intestino?
Allora, direi sullo stomaco, quello che può fare il caffè, è la caffeina può causare nausea in soggetti sensibili come il sottoscritto, questo sì. Però
quindi lei non beve il caffè?
Lo bevo misurato.
Misurato. C'è un messaggio vocale. Allora Andrea, che è il nostro tecnico, andiamo a ascoltare il messaggio vocale.
Sto ascoltando la vostra trasmissione, comunque devo dire... dolore allo stomaco, alla pancia, una brutta cosa. Io i diverticoli li ho operati perché l'ho avuti in 5 anni 3 volte, la terza volta era quasi insopportabile, l'ho detto dottore qui bisogna operare, e quella volta lì sto bene, se no ho avuto sempre dolore dappertutto, anche giù in basso, prendevo gli antibiotici ma era tanto infiammato. Ho fatto operazioni, 10 giorni all'ospedale, perso 8 kg, ora sto bene.
Bene, allora ringraziamo l'ascoltatore. Dottor Gaia, facciamo un po' di ordine e di chiarezza. Un conto sono le malattie infiammatorie, un altro conto sono i diverticoli?
Esatto, sono
le
due...
diverticoliti?
Sono due patologie diverse. La diverticolosi significa la presenza di diverticoli nel colon.
È un'infiammazione, no?
Non ancora. No, non ancora.
Sì.
Mentre la diverticolite è l'infiammazione di questi diverticoli.
Ah, c'è la diverticolosi e la diverticolite.
Diverticolosi è la maniera di dire io ho i diverticoli che si possono eventualmente infiammare. Il paziente, il signore che ci ha lasciato il messaggio, descrive quella che è una delle terapie, cioè la terapia chirurgica, togliere il segmento interessato,
esatto,
con un certo numero di indicazioni, ecco.
Allora, abbiamo letto dei sintomi che sono le perdite di sangue misto alle feci per quanto riguarda il morbo di Crohn, le ulcere, sì.
No, il morbo di Crohn direi che il sintomo trainante sono i crampi addominali, quindi male alla pancia, non necessariamente con perdita di sangue, mentre la colite, anche logicamente, perché coinvolge il colon, che è la parte finale, si manifesta con le diarree sanguinolenti, è un sintomo classico.
Sì, mentre il morbo di Crohn più che altro sono i crampi.
I crampi e i dolori alla pancia, sì.
Proprio in basso, addominali.
La pancia localizza male il punto dolente, quindi può essere diffuso, spesso però in basso a destra, dove c'è una zona anatomica particolare che tende a essere coinvolta.
Allora, se ho ben capito, dottor Gaia, con questo tipo di patologie bisogna conviverci.
Sì.
Giusto, me lo conferma anche il presidente dell'associazione Crohn Colite Svizzera. Per quanto riguarda invece le possibili complicazioni e i possibili aggravamenti di queste patologie, ecco, cosa possono portare?
Diciamo, ci sono complicazioni legate all'organo coinvolto.
Ecco, ma alla lunga cosa ti può capitare?
Ah, cioè, alla lunga potrebbe esserci anche nel caso della colite, che è di lunga diciamo, durata, lo sviluppo di tumori anche. Probabilità non altissima, comunque è una cosa da monitorare nei pazienti che hanno una colite di lunga data, più di 10 anni.
Quindi va assolutamente trattato quel paziente, va assolutamente monitorata la malattia e va, se possibile, curata con quel che si deve fare, si
certo.
Può fare.
Il monitoraggio è centrale in questa situazione.
Ecco, le percentuali di avere poi patologie più gravi?
Intende tumorali?
Sì, tumorali.
Comunque bassa.
Bassa.
Comunque bassa.
Maria Grazia Buletti, beh, il tema è ampio.
Il tema è molto ampio e, come dicevamo, è un tema che bisogna portare in superficie, che bisogna portare all'attenzione delle persone affinché sappiano anche rivolgersi a qualcuno quando ci sono delle problematiche senza avere delle reticenze, insomma.
Ecco, c'è sempre il filtro del medico di famiglia.
Il medico di famiglia è cruciale, molto importante.
Quindi va raccontato al medico di famiglia.
Assolutamente sì, il medico di famiglia ci conosce. No?
Certo, soprattutto se si hanno problemi anche di pancia.
Esatto, sì, perché poi sarà il medico di famiglia, dopo l'anamnesi e la visita accurata, come diceva il dottor Gaia, che saprà se è il caso di inviarlo allo specialista, il gastroenterologo, piuttosto che, insomma, qui siamo nel campo della gastroenterologia, per poter dare un nome prima possibile a questa patologia e di conseguenza prenderla in carico.
Ecco, dal suo punto di vista, dottor Gaia, oggi che spesso si va dal medico e già si sa quello che si ha e come ci si deve curare, grazie al dottor Google, in questo caso nel morbo di Crohn e nelle coliti ulcerose, le persone arrivano informate, sanno già cosa possono avere, quali potrebbero essere le complicazioni, le terapie, oppure c'è parecchia disinformazione?
Ma diciamo c'è confusione più che disinformazione, perché questa informazione spesso genera confusione e aiuta poco. Ma io non ho nessun problema col paziente che mi arriva con la stampata di Google, anzi può essere un punto di partenza su dove partire e costruire tutto il resto. Ma un'altra cosa importante che volevo dire è l'effetto, diciamo, potente dell'associazione, perché è un'associazione di pazienti, quindi i pazienti, quando dopo aver sentito le mie spiegazioni ricevono il sito, e sembra una cosa un po' così fredda, ma poi entrano in contatto con la realtà che sta dietro, è una cosa veramente incredibilmente arricchente e nutriente per i pazienti.
Ecco, Bruno Giardina, lei che è il presidente dell'associazione, l'utilità della vostra associazione? Perché in fin dei conti uno dice: perché devo entrare nell'associazione? Ho il mio gastroenterologo, mi sta curando lui, sa lui quello che deve fare.
Sì, giustissimo. Infatti noi non parliamo mai di temi che appartengono al dottore. Noi non ci vediamo come qualcuno che deve dare terapie, informazioni sulle terapie. Noi proviamo ad aiutare le persone a convivere con la loro malattia. Proprio l'ambito mentale, conoscere altre persone che stanno male, che hanno la stessa patologia, che ti possono dire come vivere. Per esempio, un tema molto sempre spesso discusso è andare in ferie con una patologia di queste. Cosa succede se io vado in ferie, magari lontano, e inizio a avere la diarrea? Qui il medico può aiutare fino a un punto, però può aiutarti più quello che la malattia ce l'ha da 20 anni e che viaggia. come viaggio io, per esempio. Io aiuto spesso persone che vanno a viaggiare, gli dico come fare, come prepararsi, cosa guardare prima di andare a viaggiare, per esempio. E l'aiuti per tutti i giorni,
gli aspetti così molto più concreti, pratici, organizzativi. Sì. C'è chi ci scrive che mangia piccantissimo sempre, due volte al giorno, e soprattutto mangia tanto aglio e cipolle. Ecco, il fatto di mangiare piccante può favorire queste patologie, dottor Gaia?
Allora, dal punto di vista medico no, dal punto di vista soggettivo molto individuale la risposta, quindi se funziona non c'è motivo per dir di no.
Ecco, perché poi alla fine, Maria Grazia Buletti, spesso giustamente l'ascoltatore o l'ascoltatrice vuole una risposta. Se io faccio così, se mi comporto così, se mangio questa cosa, ma spesso poi le risposte non ci sono. Il dottore è stato molto onesto e trasparente a dircelo, dipende.
La nostra salute non è matematica.
Torniamo ancora sull'aspetto molto soggettivo.
Non è matematica la nostra salute, ma nemmeno soggettivamente tra sé e sé. Figuriamoci generalizzando qualsiasi cosa, generalizzando anche il benessere non è matematico. Quello che può far bene a me può non far bene a qualcun altro, e questo è molto importante. La cosa determinante è riuscire a parlarne, riuscire a incontrare, come in questa occasione ma anche in altri argomenti sanitari, degli specialisti che possano darci delle risposte, una traccia, che possano darci un'idea anche di come comportarci. E da giornalista a giornalista posso sempre dire: stiamo molto attenti poi a chi ci rivolgiamo, perché poi non dobbiamo cadere nella promozione, nell'autopromozione della sanità stessa
o nel fai da te. Esatto. Discutibilissimo.
Esatto.
Dottor Gaia, allora, riassumendo sul morbo di Crohn, va bene? Riassumiamo solo sul morbo di Crohn oppure anche sulle ulcere? Visto che siamo quasi in chiusura, cosa dire al nostro pubblico e soprattutto come tranquillizzarlo?
Tranquillizzarlo dicendo che loro ci sono.
Loro ci sono, la situazione c'è, però è vero che uno dal medico vorrebbe anche ogni tanto delle parole, ecco, se si può, anche confortanti, cioè non si muore per il morbo di Crohn.
Non si muore per il morbo di Crohn, c'è tantissimo da fare, c'è sempre di più da fare, o cose che
ci
abbiamo.
Ci sono i farmaci, ci sono i medicamenti.
Ci sono i farmaci, ci sono i medicamenti, c'è un'associazione per i pazienti che io veramente consiglio di contattare, chi ha un problema, una domanda. E quindi diciamo che si può avere una vita normale, non rinunciando a nulla o a poco, col supporto adeguato.
Ma soprattutto, lo dicevamo prima con Maria Grazia Buletti, non trascurate, parlatene, anche se avete il dubbio è meglio che andate, insistete anche col vostro medico di famiglia per farvi poi mandare da uno specialista. Abbiamo detto, abbiamo sentito dal dottor Gaia che le diagnosi sono anche facilmente fattibili, praticabili sui pazienti. Anna, buongiorno, buon pomeriggio, abbiamo un minutino per lei.
Buongiorno, sono in diretta?
Sì, in diretta, dica.
Ah, buongiorno. Io volevo intervenire quando parlavate dell'importanza o meno della dieta.
Sì.
Nel frattempo forse è scivolato un pochettino l'argomento. Io velocemente sono malata di Crohn da più di 20 anni, ormai ho fatto tante terapie, diverse resezioni, tra l'altro sono stata paziente di dottor Gaia, che saluto. Volevo dire, riguardo la mia esperienza, l'importanza della dieta, che voi dite giustamente soggettivo, perché ogni paziente ha una storia a sé. Però io posso assicurare che con la FODMAP, che sicuramente conoscono, cioè questo levare gli zuccheri, gli amidi e i carboidrati, che sono un po' l'alimento di questi batteri che si trovano all'interno dell'intestino, si trova un grandissimo giovamento, perché noi soffriamo sempre comunque di questo grande gonfiore, questi dolori a livello intestinale dell'addome. E facendo queste diete molto restrittive, sono a vari livelli, più restrittive, un po' meno restrittive, veramente è come, io lo associo un pochettino come fare una terapia antibiotica senza prendere l'antibiotico. Cioè c'è un grandissimo giovamento a livello proprio di sintomatologia. Ecco, questo era un pochettino.
Grazie,
la
ha fatto
mia
bene a raccontarci, a descriverci, sì, quello che lei, sì, ha, sì, avuto, sì, l'ha ancora il morbo di Crohn, però le dice la dieta è comunque utile. Mi sembra, dottor Gaia, che si può condividere tutto quello che ha detto la sua paziente.
Assolutamente. Anzi, la ringrazio per la testimonianza.
Molto preziosa, sì. Grazie Anna, grazie, grazie mille.
Buongiorno, grazie a voi.
Grazie, perché i batteri si possono combattere.
Certo, si possono combattere uccidendoli con l'antibiotico oppure promuovendo quelli, diciamo, buoni, se vogliamo dire, con l'alimentazione.
prevenendo, insomma, facendo una sana e utile prevenzione. Grazie mille al dottor Claudio Gaia, specialista in gastroenterologia. Grazie mille al signor Bruno Giardina, presidente dell'associazione Crohn Colite Svizzera. Grazie anche alla collega giornalista e divulgatrice scientifica Maria Grazia Buletti. Grazie Maria Grazia. Il 26 allora maggio
all'AC. 26 maggio all'AC 18:30.
Se ne parlerà ancora. Andate, se volete iscrivervi, fatelo sul sito
www.crohn-colitis.ch.
Perfetto, grazie a voi tutti perché ci avete seguito, ci avete scritto e ci avete telefonato, quindi un grande, immenso grazie. Ci risentiamo domani, ovviamente con Controcorrente alle 11:45. Domani ritroverete, credo, spero, la nostra e vostra Carlotta Moccetti. Io vi auguro una buona continuazione di pomeriggio, ovviamente in compagnia dei programmi della Rete 1.